Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato dalla Terza nella collana dei manuali di base, Il mondo contemporaneo di Giovanni Sabatucci e Vittorio Vidotto. È un manuale universitario di storia contemporanea che offre una ricostruzione di ampio respiro, dall'Europa di metà Ottocento fino agli sviluppi più recenti trattati dall'edizione. La scelta periodizzante decisiva consiste nell'assumere il 1848 come soglia d'avvio, non soltanto una serie di rivoluzioni fallite sul piano immediato, ma un tornante che rende visibili nazionalismi, liberalismi, questione sociale, costruzione degli stati e trasformazioni economiche destinate a segnare il mondo moderno. Il volume integra in una narrazione unica storia politica, sociale, economica e internazionale, riservando un'attenzione strutturale all'unificazione italiana e alle vicende dell'Italia unita senza isolarle dal quadro europeo e globale. L'edizione ampliata riorganizza in particolare il Novecento attraverso capitoli più tematici, per seguire guerre, totalitarismi, guerra fredda, decolonizzazione e mutamenti dell'età della globalizzazione. Il suo scopo è fornire coordinate affidabili, lessico disciplinare e connessioni essenziali per comprendere processi storici molto estesi. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il 1848, come soglia interpretativa della contemporaneità. Il tratto più riconoscibile del manuale è la scelta di iniziare dal 1848, invece di collocare l'origine dell'età contemporanea nella Rivoluzione francese, nel Congresso di Vienna o nell'unificazione tedesca. Sabatucci e Vidotto adottano questa cesura perché l'ondata rivoluzionaria europea rende contemporaneamente leggibili fenomeni che nei decenni successivi diventeranno centrali: la domanda di costituzioni e rappresentanza, l'affermazione delle identità nazionali, il conflitto tra restaurazione e liberalismo, la crescente rilevanza delle masse urbane e delle questioni sociali. Anche se molte rivoluzioni del 1848-49 furono sconfitte, il loro impatto non è ridotto al risultato politico immediato. Esse modificarono il linguaggio della legittimità, le aspettative collettive e il rapporto fra società e Stato. Questa impostazione ha inoltre un vantaggio specifico per il lettore italiano. Il Risorgimento e l'unificazione non appaiono come un capitolo separato o eccezionale, ma come parte di una più ampia stagione europea di costruzione nazionale. La periodizzazione funziona quindi come criterio organizzativo, non come semplice data iniziale. Permette di collegare la formazione degli stati nazionali, l'industrializzazione, l'espansione imperialista e la società di massa entro un processo storico coerente. Il lettore viene così orientato a considerare la contemporaneità come intreccio di cambiamenti politici, economici e culturali, anziché come successione di avvenimenti isolati. Secondo, l'Italia unita, inserita nei processi europei e mondiali. Il volume attribuisce rilievo alla storia italiana, a partire dalla realizzazione dell'unità nazionale, ma ne evita una trattazione autosufficiente. Le vicende della penisola sono comprese attraverso le relazioni con l'Europa e, progressivamente, con il sistema mondiale, la costruzione dello Stato, l'allargamento della partecipazione politica, le fratture territoriali e sociali, il colonialismo, le guerre mondiali, il fascismo. La Repubblica e la Ricostruzione acquistano significato nel confronto con dinamiche sovranazionali. Tale impostazione è particolarmente utile nello studio, perché riduce il rischio di apprendere la storia d'Italia come una cronologia separata. Le istituzioni liberali italiane, per esempio, sono collocate nel quadro delle esperienze costituzionali ottocentesche. l'autoritarismo fascista è affrontato nel contesto delle crisi del primo dopoguerra e dei regimi di massa. Il secondo dopoguerra italiano si collega alla divisione del mondo, in blocchi, all'integrazione europea e alle trasformazioni economiche occidentali. L'equilibrio non consiste nel dare identico spazio a ogni paese, bensì nel chiarire quali nessi rendano comparabili e interdipendenti le diverse storie nazionali. Per un pubblico italiano, questa scelta rende il manuale una base concreta per esami e concorsi offre riferimenti dettagliati sul caso nazionale, ma abitua a spiegare cause e conseguenze oltre i confini statali. Ne risulta una prospettiva che combina utilità didattica e disciplina comparativa. Terzo, società di massa, industrializzazione e trasformazione della politica. Un asse fondamentale della trattazione è la nascita della società di massa, intesa come risultato dell'interazione tra sviluppo economico, urbanizzazione, istruzione, organizzazioni collettive e ampliamento della partecipazione politica. Questa prospettiva impedisce di ridurre il passaggio fra 8 e 900 a una sequenza di governi, guerre e trattati. La politica moderna cambia perché aumentano i soggetti che chiedono rappresentanza e protezione lavoratori organizzati, partiti, sindacati, associazioni, movimenti nazionali e gruppi sociali, resi più visibili dalla crescita delle città e dalla diffusione di nuovi mezzi di comunicazione. Parallelamente, l'industrializzazione modifica rapporti di lavoro, consumi, gerarchie sociali e capacità degli stati di intervenire nell'economia e nella vita pubblica. Il manuale tratta questi elementi come condizioni necessarie per comprendere sia la democratizzazione sia le sue crisi. L'estensione del suffragio e la formazione di grandi partiti possono infatti favorire l'inclusione politica, ma la mobilitazione delle masse può anche essere incanalata in forme nazionalistiche, autoritarie o totalitarie. Il concetto di società di massa conserva dunque un valore analitico ambivalente, non designa automaticamente progresso o regressione, bensì una nuova scala della vita collettiva. Per il lettore, il beneficio è metodologico eventi, come l'ascesa dei regimi di massa, la propaganda. Il welfare e i consumi di massa risultano collegati a trasformazioni strutturali precedenti, invece di apparire come fenomeni privi di antecedenti. Quarto, il Novecento riorganizzato tra guerre, ideologie e ordine globale, nell'edizione rinnovata. Il Novecento riceve uno spazio più ampio e un'articolazione maggiormente tematica. La scelta risponde a un problema reale della storia contemporanea. Il secolo non può essere spiegato soltanto mediante una cronologia lineare, poiché conflitti armati, rivoluzioni, totalitarismi, crisi economiche e ridefinizioni dei rapporti internazionali si sovrappongono e producono effetti di lunga durata. Le due guerre mondiali occupano un ruolo centrale non solo per la loro distruttività, ma perché accelerano la crisi degli imperi, ridisegnano confini e sistemi politici, ampliano l'intervento dello Stato e investono direttamente le popolazioni civili. L'analisi dei fascismi e del nazismo si inserisce in questo scenario di mobilitazione, instabilità e conflitto ideologico. Quella della Guerra Fredda chiarisce poi come il confronto tra blocchi abbia condizionato alleanze, economie, culture politiche e conflitti periferici. Il manuale considera inoltre la decolonizzazione come un passaggio essenziale per capire il superamento dell'ordine imperiale europeo e l'emergere di nuovi attori internazionali. Un'organizzazione tematica non elimina la cronologia la usa per distinguere cause, svolte e conseguenze. Il risultato è un quadro adatto a cogliere continuità e rotture, per esempio tra imperialismo ottocentesco, guerre mondiali e costruzione di un sistema internazionale bipolare. È una struttura utile anche per ripassare, perché favorisce la connessione tra processi simultanei anziché la memorizzazione di dati scollegati. Infine, un manuale di base con strumenti per studio e approfondimento. Il mondo contemporaneo si definisce anzitutto per la sua funzione didattica. Condensa un arco cronologico molto vasto in un singolo volume, mantenendo un'esposizione discorsiva e ordinata. Le testimonianze dei lettori concordano nel rilevare chiarezza, linearità e utilità come primo approccio universitario o come testo di ripasso. Segnalano anche la presenza di apparati bibliografici a fine capitolo, sintesi e parole chiave. Questi elementi non sono accessori. In un manuale di storia contemporanea, le bibliografie indicano come passare dall'inquadramento generale a ricerche più specifiche. Le sintesi aiutano a distinguere snodi, attori e nessi causali. Le parole chiave consolidano il vocabolario necessario per affrontare concetti quali nazionalismo, imperialismo, totalitarismo, decolonizzazione o globalizzazione. Le carte geografiche contribuiscono inoltre a visualizzare trasformazioni territoriali e rapporti di forza, benché alcuni lettori ne avrebbero desiderate di più. Il limite connesso a questa vocazione introduttiva è prevedibile: la grande ampiezza della materia comporta una prevalenza della ricostruzione, evenemenziale e sintetica, rispetto alla discussione approfondita delle interpretazioni storiografiche. Non è quindi il volume più adatto come unica fonte per una ricerca specialistica su un singolo tema. È invece efficace come struttura portante, fornisce una sequenza comprensibile degli eventi, esplicita le principali connessioni e permette di individuare con maggiore precisione dove sia necessario integrare lo studio con monografie, fonti o testi interpretativi. In conclusione, il mondo contemporaneo è indicato soprattutto a studenti universitari, maturandi con una buona preparazione di base, candidati a concorsi che richiedano un quadro storico solido e lettori interessati a ricostruire la storia dall'Ottocento alla contemporaneità senza. Affrontare subito opere specialistiche. Il vantaggio pratico è la possibilità di disporre di una mappa ampia alle principali cesure cronologiche, le trasformazioni sociali e le relazioni fra storia italiana, europea e mondiale vengono presentate in una forma pensata per sostenere studio, ripasso e orientamento bibliografico. Sul piano intellettuale, il libro aiuta a sostituire una visione frammentaria del passato, con connessioni verificabili tra industrializzazione, nazionalismi, politica di massa, conflitti mondiali, bipolarismo e decolonizzazione. Rispetto a sintesi più brevi, si distingue per l'estensione del periodo coperto e per l'attenzione specifica riservata all'Italia nel quadro internazionale. Rispetto alle grandi interpretazioni d'autore, privilegia invece l'equilibrio manualistico, la chiarezza espositiva e l'utilizzabilità didattica. La scelta del 1848 come soglia, inoltre, offre un principio ordinatore convincente per comprendere perché l'unità nazionale italiana, la società di massa e l'emergere delle moderne ideologie politiche appartengano allo stesso lungo processo. Non sostituisce monografie o dibattiti storiografici per chi cerchi analisi molto specializzate, ma proprio questa delimitazione ne chiarisce il valore. È un testo affidabile per costruire fondamenta, acquisire lessico e poi approfondire con strumenti più mirati. Se vuoi supportare Giovanni Sabbatucci, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!